qua perché di là non c'è più posto, ma nel salone grande non c'è più posto e ho dovuto montare di qua, ma avrei pazienza, insomma.
Siamo alcune parrocchie,
sono alcune parrocchie, anche se i pochi, vabbè, facciamo così.
Siamo 22, 23, ma pochi saremmo stati anche se.
Vabbè, come, se vogliamo andare su c'è posto anche su, altrimenti sarò qua. Dunque, io, anche se in pochi, facciamo questo incontro qua, io sono contentissimo di una cosa, che Don Antonio abbia detto sì al nostro invito, perché quando abbiamo un autore così autorevole come Don Antonio, ci sentiamo tutti Ono e anche Ranci. Ci siamo onorati. Va bene, avrei voluto fare la cosa in un altro modo, ma facciamo così molto in famiglia, anche perché poi c'è qualche dubbio, ma quanto potrà durare? Perché abbiamo un po' di. Vabbè, allora, Don Antonio, cosa facciamo? Tante grazie, speriamo di vederci ancora altrettante altre volte e facciamo una preghiera, prego.
Di no, anche perché il precedente, uno dei tre precedenti in vita risale al 1995.
Non ho capito, il
95? È la presentazione di
1 a 0 di 95 quando mi invitarono alla Sala Cattolica per fare un campo scuola. Poi con Don Gianfranco Murru parlammo del Vangelo di Marco e lei era presidente della FLACON. E quindi questa è la terza, forse due senza tre, va bene, in 30 anni è già abbastanza, non potevo dire di no. Va bene, questa era un po' una battuta per dire.
Noi, donatori, quello che ci auguriamo è questo, che nei prossimi 30 anni avremo altri 10 volte per me.
Intanto approfittiamo di questa. Io parlerò semplicemente del Vangelo di oggi. Quando Don Tittino mi ha detto vieni, di che cosa vuoi parlare, io parlo del prologo di Giovanni, poi guardo nel calendario e vedo che terza domenica del resto San Giovanni Battista si parla del prologo, che dicono che sia la pagina più difficile. In più si diffonde anche la voce che Don Antonio Pino quando parla è difficile, non si capisce niente, e allora è una sfida. E poi chiederò se alla fine è difficile. Il difficile è pensare, il difficile è dire spetta a me capire. La difficoltà forse sta che io do delle regole, gioco a carte scoperte, dico io penso in base a questa regola, e sono le regole con cui noi funzioniamo ogni giorno. E la regola è semplicemente che in un racconto le cose cominciano in un modo e finiscono in un altro. È difficile sapere questo. In un racconto le cose cominciano in un modo e finiscono in un altro, altrimenti non è racconto. Il racconto è la trasformazione di uno stato iniziale in uno stato finale. C'è qualcosa da fare, si dice che c'è qualcuno che è capace di fare, se c'è qualcosa da fare, ci deve essere uno che è capace di fare, lo fa, e poi si dice che vissero felici e contenti. Io non ragiono su altre cose, si mettono a ridere amiche di lunga data, E poi, quindi adesso leggerò il prologo, chiederò a voi dove mi devo fermare. Quando l'ho fatto con voi non lo facevo così. Soprattutto lei è già venuta dopo, ma penso agli anni di... agli anni di adesso, scusa, non mi vengono i nomi, però... Francesca, sì. E quindi sarà un po' diverso. Perché? Perché nel mentre si vive e si comprende, non è studiando che si comprende. Anche studiando, però... leggerò il prologo, comincerò a leggerlo, ma dicendo a voi di immaginarvi come a teatro e di dire dove ci fermiamo, perché la notte di Natale lo sentirete questo prologo. E quindi io leggerò e vi dirò dove mi devo fermare. E dove mi devo fermare? Come a teatro. A teatro, quando il sipario si apre e si chiude, quando si chiude vuol dire che la prossima scena sarà o con attori diversi, o con uno spazio diverso, o con un tempo diverso. In teatro è così, sì, no? Chiude il sipario vuol dire che ci immaginiamo che ci saranno diversi attori, o ci sarà un diverso tempo, magari ci sarà luce, o ci sarà un diverso spazio. Detto questo, io non ragionerò su niente altro che non su questo. E poi naturalmente, ricordando che leggere vuol dire che abbiamo già letto. Abbiamo già letto il Vangelo, quindi dite quanto tempo ci metteremo, dipende. Potrei dire forse in 4 minuti, cercherò di dire in un'ora, un quarto d'ora, non so, vediamo. Ma se potrebbe durare 3 ore, 4 ore, sì. Cercherò di leggere, vi darò la chiave per leggere tutto il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni si leggeva a Pasqua. Il Vangelo di Giovanni, il prologo, in principio il verbo è stato carne, nella chiesa antica non si leggeva a Natale, ma il sabato santo. Perché è una pagina di morte e di resurrezione. Poi oggi resta che si legge il Vangelo di Giovanni, si legge soprattutto nelle domeniche di Pasqua, ma era il Vangelo del sabato santo. Siamo a Natale. Nei canti natalizi dei sardi c'è sempre questa, si dice al bambino, no, si intravede già la croce nella mangiatoia. Vabbè. Allora, io leggo, e leggo da robot, e voi mi dite, forse è meglio fermarsi qui, caro, che me lo direte forse la seconda, la terza. Io in questo momento non ho fretta. Non sento bene? Devo aumentare, mi metto lì?
No, stiamo parlando così.
So che all'inizio non si sente bene, poi come le macchine diesel un pochettino aumenta.
Prima di iniziare mi stavo dimenticando una cosa, così molto, molto. Ci manca l'assistente unitario di un tittino che sta celebrando una messa, verrà qui fra un quarto d'ora.
Scusa, se poi non ha terminato qualcuno da prendere, magari può continuare.
Ah, beh, questo sì, se, cioè il tempo, Donatura.
Sì, sì,
se
no, ma faccio in tempo.
Urgenza magari di andare, se qualcuno vuole ancora trattenersi,
sì, si può fare le cose. Eccetera,
abbiamo il tempo a disposizione.
Le cose importanti le dico nei primi 10 minuti, e dipende poi dalla velocità con cui andiamo adesso. Poi io leggo. Leggo adesso la robot senza fare pause. In principio era il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto. Tutto ciò che esiste era vita in Lui, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Mi fermo qui perché il Vangelo di oggi che iniziava qui e poi riprendeva. Bene, adesso lo rileggo. Guardate che è la parte più importante di questa sera. Lo rileggo, voi mi dite, forse conviene fermarsi qui una pausa. Poi vi dico, voi ce l'avete in mente la pausa di quando noi leggiamo questo nella messa. Una pausa ce l'avete già in mente. Corrisponde a quello che deve essere, diciamo, cambiano gli attori, cambiano lo spazio, cambia il tempo. Rileggo, voi mi dite, qui in principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio, egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto. Tutto ciò che esiste era vita in Lui. E la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio. Dove?
Venne
un uomo mandato da Dio. Lì è chiaro che ed è lì che comincia il Vangelo di oggi, perché è il ruolo di Giovanni Battista. Nelle domeniche ci fanno sempre cominciare le cose a metà e lasciarle anche a metà, siamo sempre per non perdere tempo non facciamo più quei commenti. Certamente lì c'è una pausa, perché venne un uomo mandato da Dio, è chiaro che lì c'è un grande sipario che si chiude e si apre. Ma io riprendo a leggere e voi mi dite, forse anche qui c'è la prima pausa, è da fare qui, perché stessi attori, stesso tempo, stesso spazio. E poi ci chiederemo cosa sta succedendo nella prima scena. Non c'è bisogno di aver fatto 20 anni di teologia in un seminario facendo credere che stavano studiando. In principio era il verbo.
Chi è il verbo?
Beh, sapete chi è il verbo. Per adesso la domanda è semplicemente dove mi devo fermare. D'accordo? Fate pure le domande, avrete da rispondere. A questa adesso non rispondo, perché vediamo quando isoliamo la scena, no? In principio era il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio, egli era in principio presso Dio. Qui. Perché poi c'è tutto era stato fatto per mezzo di Lui, e quindi tutto era stato fatto, c'è un cambiamento, si sta passando a questo mondo, tutto ciò che è stato fatto. E allora, vediamo allora la prima scena, che cosa succede, che magari forse troviamo anche una prima risposta a questo che era il verbo, risposta nel testo. In principio era il verbo. Il verbo era presso Dio e il verbo era Dio, egli era un principio presso Dio. Cosa sta succedendo qui rispetto a ciò che succederà dopo? Ok, in principio era il verbo era presso Dio e Dio era il verbo, e lì era un principio presso Dio. Il verbo era Dio. Questo ce lo dice al terzo versetto. In principio era il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio, e lì era un principio presso Dio. Questo versetto, lì era il principio verso Dio, è quasi come la conclusione. È successo qualche cosa. Che cosa era successo? In principio era il verbo era presso Dio e Dio era il verbo, e lì era un principio presso Dio. Si dissero felici e contenti, no? In questo mondo dove c'è in principio era il verbo era presso Dio, in qualche modo vuol dire era con Lui, e dopo si dice chi è il verbo, e Dio era il verbo, e lì era un principio presso Dio. facendo esegesi molto rapida a modo mio, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. All'inizio non sappiamo chi è il verbo, però ci dice, in principio era il verbo. Uno può dire chi è il verbo, aspetta, il verbo è presso Dio e Dio è il verbo. Possiamo dire uno chi è senza dire presso chi è? Possiamo dire chi siamo senza dire con chi siamo? E in questo mondo dell'essere, dove Dio e il verbo stanno insieme, e uno si definisce attraverso la prossimità con l'altro, e c'è una unità perfetta. In principio era il verbo, il verbo è presso Dio, e Dio è il verbo, e gli era in principio presso Dio. Questo è il modo dell'unità in Dio, sì o no? E basta sapere con chi si è per sapere chi si è. Mica semplice in un condominio, dove siamo a fianco, però chi li ha inventati i condomini, no? Le riunioni di condominio. Ma questo non sviluppiamo questo. Quindi inizia, e lì, quindi capite che se io faccio la pausa lì, in un momento, e devo immaginare questa origine, sarà anche la fine, questa unità perfetta. Ricordate che il famoso capitolo 17 che piace tanto ai preti perché dicono che parlano di loro, va bene. Voglio che tutti siano uno, come il Padre tu sei in me e io in te, che siano una cosa sola nell'unità. Ma ha questa origine, quindi ripeto, in principio era il verbo era presso Dio, e Dio era il verbo, e lì era in principio presso Dio. Fare la pausa qui vuol dire accorgersi di qual è il nostro principio, di qual è la nostra fine. Non sarà così la notte di Natale, perché il lezionario ha peggiorato le cose e mettono i due punti come vogliono loro, e sarà possibile anche leggere, però in genere voi lo sentite leggere diversamente. Ma adesso ascolta, fa rifletta, affari vostri della notte di Natale, però in qualsiasi modo voi lo ascolterete, non lo ascolterete così. Ecco, c'è da separare bene queste due situazioni, l'origine nostra che forse anche la fine, è questa unità. E vado a prepararvi un posto, perché siate dove sono io. In principio del verbo, il verbo era presso Dio, e Dio era il verbo, e gli era in principio presso Dio. Ma tutto è stato fatto per mezzo di Lui, ma senza di Lui niente è stato fatto. Tutto ciò che esiste era vita in Lui. Adesso comincio a leggere, immedesimarmi più nel testo, non mi devo nemmeno immedesimare molto, perché... Ma allora, se nel primo spazio, in questo spazio di Dio e del Verbo, in questo spazio dell'unità, in cui basta dire con chi sei per scoprire la verità profonda di te stesso, quando si viene in questo mondo, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto. Tutto ciò che esiste è la vita in Lui. Cosa ci dobbiamo aspettare? Nel mondo dell'essere, chiamiamolo così con termine difficile, nel mondo del Padre e del Verbo testualmente, bastava dire che è presso e tutto trovava il suo posto. Essere presso come no. Ma in questo mondo forse c'è anche qualcosa di più. Accedere un po' per, perché tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto. Traduco un po' diversamente rispetto meglio il greco, secondo me, ed è più chiaro il pensiero. Quindi in questo mondo il testo ci dice, e di chi si sta parlando? Si sta parlando del Verbo, ma si sta parlando di Gesù Cristo del resto, no? Perché chi studia molto. Nel Vangelo di Giovanni c'è una frasetta pericolosa che quando Nicodemo dice, ma mica è permesso alla nostra legge di condannare uno senza ascoltarlo, i farisei gli dicono, sei diventato anche tu suo discepolo, studia, e vedrai che non viene profeta dalla Galilea, capito? Studia e imparerai cose false. Qualche volta lo studio porta a imparare cose false. Ma come il profeta della Galilea era lì, studia e vedrai che non so se è il profeta della Galilea. Mi servirà poi questo testo per dopo, perché... Ma allora, se nel mondo di Dio, del verbo e di Dio, che è presso e sono nell'unità, e questa unità è il sogno, l'origine è il sogno, in questo mondo, quando si passa, si cambia scena e si viene nel nostro mondo, tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E senza di Lui niente è stato fatto. Tutto ciò che esiste era vita in Lui. E stiamo parlando di Gesù Cristo. Il verbo è Gesù Cristo già, perché non è mica la prima volta che lo c'è nel Vangelo di Giovanni. E allora io vi invito adesso a pensare che cosa succede nel testo. Perché se nel mondo appunto del sogno, nell'utopia, nella nostra meta forse, basta sapere vicino chi sei, rivolto verso chi sei, con chi sei, usiamo termini semplici. Qui, nel mondo del nostro mondo, il testo ti sta dicendo che tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E senza di Lui niente è stato fatto. Tutto ciò che esiste era vita in Lui. Non è mica la prima volta che voi ascoltate il Vangelo. E allora, se tutto ciò che esiste era vita in Lui, qualcuno vi sta pensando qualcosa? Cosa state pensando in questo momento? Perché c'è un legame fortissimo, ci dice il Vangelo, perché tutto quello che esiste era vita in Lui. E ce lo ripete. Tutto ciò che esiste, tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E senza di Lui, niente è stato fatto. Tutto ciò che esiste è la vita in Lui.
Quindi sulla gente, anche se non era ancora esplicitata, c'era già tutto in Lui.
Già, e poi? E poi? Cosa succede? Sta parlando di Gesù Cristo, sta parlando del Verbo.
Io adesso veramente sto facendo una domanda, però
c'è
la stessa cosa adesso. Perché in antitesto
scusa, no, sono alza la voce, grazie.
Verbo e logo è la stessa cosa.
E adesso voi, stiamo parlando di Gesù Cristo.
Vabbè,
in realtà sta parlando di Gesù Cristo, sì o no? Lasciate poi gli studiosi, quando è che si comincia? Sono problemi che si sono messi loro che hanno studiato molto, ma noi sappiamo di chi stiamo parlando. Sono pronomi maschili, quindi sta parlando di Gesù. Se io cambio adesso il termine, forse è più semplice. Se invece del verbo del logo che ci porta, capito, quando abbiamo studiato molto, allora ci complicano la vita gli studiosi. Se io adesso metto il termine Gesù, sono sicuro che voi pensate, e uso il termine Gesù, non Cristo, tutto è stato fatto per mezzo di Gesù, per senso di Gesù niente è stato fatto. Tutto ciò che esiste è la vita in Gesù. State mettendo una domanda?
Sì, stavamo già, cioè la nostra vita è stata già tutta vissuta, se in Lui è ferma, non riesco a capire la successione del tempo, cioè per noi è tempo, per Lui è stato già fatto. Quindi è in Lui, noi siamo in Lui e la nostra vita è già stata vissuta, ma come non riusciamo a concepire noi esseri umani?
Ha tutto ragione lei, certo che ha ragione. Però mi permetto questo piccolo, è solo per dire, per aiutare un po'. E vedete che stiamo sempre pensando a noi. Un difetto dei cattolici romani, se sono preti e vescovi ancora peggio, è che subito pensiamo a noi. Noi. Pensate a Gesù Cristo. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E senza di Lui niente è stato fatto. Tutto ciò che esiste era vita in Lui. Capisco la difficoltà. fatto di miseria. E perché quando vieni qui trova la morte? Sta parlando di Gesù Cristo. Ci doveva essere un legame così profondo, così forte, perché nel mondo di Gesù e del Padre, che ci sia in voi la stessa unità, ma nel mondo di Gesù bastava essere presso, che si scopre chi è tutto un principio, era, ed è tutto una unità che continua. Questa, nel mondo, quando veniamo, cambia scena e veniamo a questo mondo, ci viene una domanda, perché tutto ciò che esiste, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto. Tutto ciò che esiste è la vita in Lui. Capite che a questo punto ci blocchiamo, perché ecco la domanda. E allora, se c'era questo legame così profondo, perché tutto, eccetera, eccetera, perché, com'è che succede che viene e trova la morte? E ciò che esiste in Lui, ciò che è la vita in Lui, gli dà la morte. Non abbiamo risposta a questo punto, perché è impronunciabile. E d'altra parte ci siamo arrivati, perché adesso dobbiamo accelerare un po', e quindi vedete che non lo pensavate nemmeno, perché è impensabile una cosa del genere. Mi aiuto facendo, quando una malattia non abbiamo gli strumenti per guarirne, non si nomina, è tabù. Dite molto, ci vettino, ma va di amava, non si dice. Perché? Perché non avevamo gli strumenti per superarla. Siamo oggi, si comincia a dire, altrimenti una cosa di cui non abbiamo la risposta, non si dice. E in effetti il testo si accorge che su quella via non può continuare, sulla via della vita, perché non abbiamo la risposta. Se noi restiamo a quel versetto lì, tutta la vita in Lui, perché trova la morte? Quando noi non abbiamo nemmeno la possibilità di dare la risposta a una domanda, cerchiamo di evitare anche la domanda. E allora questa pagina che parla di incarnazione, di un verbo che discende, si fa carne, qui comincia la discesa, l'incarnazione, perché a questo punto il testo ci viene incontro e dice, e riprendo allora, e rileggo, perché il principio del verbo, e il verbo era presso Dio, e Dio era il verbo, e vi era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, ma senza di Lui niente è stato fatto. Tutto ciò che esiste era vita in Lui. La vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno accorta. Il Vangelo di Giovanni inizia e finisce qui. A livello di vita noi ci bloccavamo, tutto ciò che esiste è la vita in Lui. E allora, perché trova la morte?
Perché noi non concepiamo l'infinito. Perché lui non era venuto a corpo. Non concepiamo l'infinito. Dio è vita costante, in evoluzione. Noi siamo sempre convinti che sia tutto limitato alla nostra esistenza, tutto fatto a nostra dimensione. Ma Dio è infinito e noi, anziché accogliere l'infinito, continuiamo a misurarlo con il nostro tempo. Noi siamo piccoli, siamo creature sue.
Sì, grazie. Vedremo come questo il testo lo dice, perché la risposta è a Giovanni Battista, cosa c'entra in questa cosa. Ma vedete cosa sta succedendo. Quindi è giusto, no? Partire e pensare, poi sempre ritornare al testo. Perché trova la morte? Noi possiamo dare delle risposte, ma è sempre una cosa incomprensibile, come ogni morte di quel tipo lì, perché Gesù Cristo non è morto di pensione. La morte, da un certo punto di vista, nella Bibbia è il momento in cui il patriarca benedice. La morte non è un disastro, è il momento in cui il patriarca benedice, che se ne va. Quando c'è una morte diversa come questa, allora magari fa problema, e qui fa problema perché tutto ciò che esiste è la vita in Lui, e non abbiamo la risposta per dire come mai gli dà la morte. Allora il terzo ci viene incontro e dice, La vita era la luce. A livello di luce, testualmente, poi vediamo come la sua risposta entra in questo, a livello di luce noi abbiamo la possibilità di accettare e di pensare l'impensabile. Perché a livello di luce la nostra giornata è fatta di giorno e notte. La luce splende nelle tenebre, le tenebre ci siamo abituati, le tenebre le conosciamo a livello astronomico, ma le tenebre le conosciamo anche a livello nostro, a livello personale. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno accolta. Va bene, la nuova traduzione ha preferito tradurre vincere, le traduzioni sono relative, il problema è vedere cosa succede. La luce splende nelle tenebre. Allora, a livello di luce e tenebra, noi sopravviviamo a questo disastro che conosciamo, disastro tra virgolette, perché la nostra giornata è fatta di, dirà Gesù con Lazzaro, 6 ore di luce e 6 ore di tenebra. E allora noi ogni giorno facciamo l'esperienza che la notte, giorno, notte, la luce torna, le tenebre ci sono, la luce torna. Hanno preferito tradurre, faccio questa parentesi ma non vorrei allungare, le tenebre non l'hanno vinta. Nel linguaggio nostro, soprattutto in tempo di Pasqua, noi siamo di un trionfalismo esacerbato. Noi vogliamo sempre vincere, e vincere vuol dire eliminare, vincere vuol dire escludere. C'è uno che vince e uno che perde. Ma questo versetto dice la luce splende nelle tenebre. Le tenebre come sono rispetto alla luce? Possiamo pensare che le tenebre vincono, c'è un prefaccio che mi è molto antipatico che dice nella domenica senza tramonto. Tramonto sono anche belli. Ed è questo momento in cui uno riflette nell'alternarsi della luce e delle tenebre. Ma non vorrei troppo continuare lì. Perché poi di Giovanni si dice, Giovanni non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Che problema c'è tra luce e tenebre? Per un momento possiamo pensare anche, quindi qui accelero un po', Pietro per esempio. Pietro a un certo punto, lui pensa che è luce. Se anche gli altri ti dovessero tradire, io no, io sono pronto a morire per te, santo subito. Poi c'è la morte del santo subito. Pietro vuole essere santo subito, ma non è la strada di Gesù Cristo. Pietro, stanotte, tu mi rinnegherai 3 volte. Vedete che Pietro deve passare attraverso la notte. Pietro deve accettare la sua notte. Non è che Pietro dirà subito vinco, lui è convinto di vincerla, di averla già vinta la notte, le tenebre. Ma la luce splende nelle tenebre. E Pietro dovrà fare questo cammino nelle tenebre. E quando Gesù Cristo gli dirà, mi ami tu più di costoro, c'è un sacco di gente che ama più degli altri, no? C'è un sacco di gente. Qualche volta so che nella lettera che un vescovo, Mario Maria Morfino, deve fare le religiose, gli dice che loro sono i di più, quelle che amano di più. Quando Gesù Cristo chiederà a Pietro, dopo i 3 rinnegamenti, dopo che lui ha detto gli altri sì, io no, io sono pronto a morire per te, gli chiederà a Gesù, Pietro, Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Voi ricordate la risposta. Pietro lascia cadere il più. Non c'è il più. Pietro ha capito che queste concorrenze sono l'origine, il peccato originale è lì, è l'altro peccato, è in questo desiderio del massimo bene, capito male. Mi ami tu più di costoro? Tu lo sai che ti amo. E quando la terza volta gli dice, mi ami tu, Pietro dice, tu sai tutto. In quel tutto c'è la luce e le tenebre. E ci sono le tenebre che Pietro ha accettato e riconosce, tu sai tutto, tu sai che ti amo. In quel tutto c'è l'unità di tenebre e di luce. Perché avete fretta di dire che vincete le tenebre, che vinciamo le tenebre? Il Vangelo di Giovanni forse ci deve fare un cammino. A livello di vita-morte noi dovremo sotterrarci. Pensate, io qualche volta dico, a volte qualcuno me li comprende, che noi siamo la religione, che l'unica religione che parla di un Dio incarnato, aspro incarnato nelle umane tenebre, la poesia di Ungaretti, Cristo, penso suo palpito, astro incarnato nelle umane tenebre. Ma se ci pensiamo, è veramente una cosa impensabile, tanto perché noi appena possiamo ci dimentichiamo l'incarnazione. È dappertutto che noi abbiamo dimenticato l'incarnazione. Perché? Perché è una cosa incredibile. Ed è tanto incredibile perché a un certo punto questa vita, tutta la vita in lui, non potremmo capire perché trova la morte. Però la vita era la luce, a livello di luce e tenebra, noi comprendiamo. Questa è la nostra realtà. E il Vangelo di Giovanni ci vuole forse in un primo cammino invitare a riconoscerci come tenebra che accetta una luce, non per vincere le tenebre, ma per viverle. Pietro deve vivere la sua tenebra. Noi siamo sempre lì, abbiamo in mano i nostri termini, no? Evitare il peccato. E che eviti il peccato? Peccato. Qualche volta dice, io confesso poco in tutti i sensi, ma dice in genere la frase, soprattutto delle persone religiose che vengono a confessare, è fatto sempre gli stessi peccati. E meno male, cosa ne vuole inventare di altri? Siamo sempre lì che vogliamo essere nella luce e sogniamo una domenica senza tramonto, lo dice un prefazio. Questo trionfalismo. Noi vogliamo fuggire dalla nostra realtà di incarnazione. Il primo modo di fuggire è quello di pensare di essere santi subito. Mentre forse bisogna essere santi sempre, con le tenebre. Ma forse c'è un'altra cosa. Perché quando Pietro dice, oh io, gli altri sì, non ricordo il Vangelo di Giovanni questo, ma gli altri sì, io no, Pietro in realtà si sentirà invitato ad accettare le sue tenebre. Pietro stanotte, ed è di notte, Pietro stanotte, tu devi passare nelle tenebre, devi accettarla. Però voi capite anche che Pietro pensa di essere lui la luce. E allora, nel Vangelo di Giovanni, queste tenebre, cosa saranno? Perché poi c'è da capire bene la figura di Giovanni Battista. Chi è che nel Vangelo di Giovanni ha più difficoltà ad accettare Gesù Cristo? Chi si sente già nella luce? Il Vangelo di oggi, del resto, no? Lo leggeremo. Ricordo semplicemente un episodio, perché a questo punto diciamo, il modo migliore per procedere sarebbe di dire: vi ricordate i momenti in cui Gesù parla di luce e tenebra? Perché Gesù sta facendo le cose semplici, 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 sta ragionando sulla nostra giornata che è fatta di luce e di tenebra. Quando lui si è salvato la pelle perché lo stavano per lapidarlo, Gesù fugge e passa al di là del Giordano, ma dove Giovanni battezzava? Gli mandano due sorelle a dirgli: il tuo amico è malato, vieni così eviti la morte. Vieni perché il tuo amico è malato, se vieni evita la morte. Gesù aspetta. Dopo due giorni dice: andiamo. I discepoli gli dicono: ma stai scherzando? Di là, dall'altra parte del Giordano, ti aspettano per ucciderti. Risposta di Gesù: ma sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa. Se uno cammina di notte, inciampa. Finita la risposta. Cercate nelle note le spiegazioni, non le trovate. Studiano molto, ma non vivono. Qualche volta chi scrive le note non vive. Capite la risposta di Gesù Cristo? Gesù Cristo sta ragionando in base a cose semplici. Mica ha letto libri di filosofia. Cose semplici. La nostra giornata è fatta di 12 ore. Se io cammino di giorno, non inciampo. Arrivo a metà. C'è la notte. E la notte che fa? Sto fermo. Certo, sto fermo, vivo a metà. Chi cammina di notte, inciampa. E beh, chi cammina di notte, inciampa. Ma vive tutto il tempo. E Gesù va a morire. Ma proprio perché va a morire, perché vive la notte, inciampa nella notte e vive le tenebre, Gesù risorge. Ma risurrezione vuol dire vivere tutto, vivere la luce e le tenebre. La luce splende nelle tenebre. Per cacciar via le tenebre, guardate in che storia si è cacciato questo verbo, Tutto è stato fatto per mezzo di lui, senza di lui niente è stato fatto, tutto ciò che esiste era vita in lui. Morte non fa pronunciarla, la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre e allora siamo dentro. Quando il testo dice la luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno accorta, c'è tutta la nostra storia. Il prologo non è una rivelazione di verità astratte in cui fare le tesi di laurea. Il prologo a questo punto sta diventando una proposta di scelta. Che fai tu? Come Pietro, cosa fai tu rispetto alle tue tenebre? Ti credi anche tu luce? Ah, io no, io sono già luce. Oppure come quegli altri, dopo un po', nel capitolo 9, che diranno, vedono un cieco nato? Un cieco è sempre stato nel buio, sì o no? E siccome vedono un cieco nato, cieco sempre dalla nascita, che è stato sempre nel buio, dicono, maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori, perché questo è nascesse cieco. Capite cosa fanno le persone che hanno studiato molto religione? Non riescono a parlare di Dio in tutte le circostanze, sulle spalle degli altri, e lo fanno peccare anche prima di nascere. Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? E Gesù, la risposta di Gesù al capitolo 9 è un po' diversa, perché dice... Gesù vede quel cieco, che è cieco dalla nascita, e quindi è nel buio fin dalla nascita. E Gesù, lui che sa che è la luce, vede quell'uomo che è nel buio fin dalla nascita, e lui si ricorda, io sono la luce, ma tra poco io sarò come lui, sarò nel buio anch'io, nel buio della morte. Gesù si identifica in quel buio e dice, io che sono la luce, tra poco non potrò più fare niente, perché sarò... verrà anche per me che sono la luce, verrà la notte, e allora è adesso che posso fare qualcosa per lui. E quindi lo guarisce in modo strano. Ma vi leggo quindi com'è questa scena in cui c'entra luce e tenebra, no? Passando vide un uomo cieco dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono, Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Vedete che veramente il modo con cui Gesù decide di fare il miracolo è che lui si identifica nella notte, perché tra poco anche lui sarà nella notte, è la morte, e non potrà più fare niente, ma adesso può farlo. Al termine di questo miracolo succede una cosa strana, perché ci sono quelli, no, ricordate com'è la scena, ci sono i farisei alla fine che dicono un po' di cose, e Gesù dice, io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, chi è nel buio, coloro che non vedono, vedono, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui, udirono queste parole, gli dissero, siamo forse ciechi anche noi? Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Se voi accettaste di non vedere sempre, se voi accettaste di non essere così sicuri delle vostre cose, se voi accettaste per un attimo di immedesimarvi in questo cieco, se voi accettaste per un attimo di essere ciechi, accettate per un attimo una notte, non avreste alcun peccato. Ma siccome voi dite noi vediamo, che siamo sempre nella luce, il vostro peccato rimane. Quindi quando il testo dice la luce splende nelle tenebre, a che cosa ci vuole invitare? Ci vuole invitare innanzitutto a fare una scelta, ma non è una scelta per la luce contro le tenebre, no, noi siamo nelle tenebre, la nostra giornata è fatta di 12 e di 6 ore, quando diciamo una sera, diciamo 12, la nostra giornata è fatta di luce e di tenebre, di giorno e di notte, e questa è la nostra realtà, in cui deve splendere una luce. Le tenebre sono, quindi l'invito è accetta il tuo peccato, accetta il Salvatore. Però la cosa più pericolosa non è quando, non è il peccato, è il credersi nella luce. Perché tutti quelli che, e il prologo continuerà, la difficoltà maggiore, perché poi, va sapete, allora, ritorno al prologo allora, la difficoltà maggiore, usiamo ancora Pietro come immagine, perché quando Pietro dice io no, io sono nella luce, quando dice a me non mi succederà Pietro stanotte, ma è perché Pietro pensa di essere subito, stato subito, di essere lui nella luce. ci saranno gli altri, quelli che diranno a un certo punto, poi leggerò il prologo che tengo la figura di Giovanni Battista, perché l'idea principale l'ho detta, sono questi che, ricordate che il prologo parla Mosè, grazia su grazia. Quella sarà la parte che riguarda soprattutto gli ebrei. E nel Vangelo chi è che ha difficoltà ad accettare Gesù Cristo? Come anche oggi gli ebrei hanno grande difficoltà ad accettare Gesù Cristo. Perché? Quando... perché diranno loro, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio. A questo, chi gli ha parlato? Faccio vedere il telefonino. No, chi gli ha parlato questo? A Mosè ha parlato Dio. Noi abbiamo questa certezza. Non siamo quelli che vediamo. È perché il Vangelo, come anche la Bibbia in genere, così, la cosa più pericolosa non è il male, è il bene capito male. Per cui qualche volta dico, tanto per fare in fretta, nei giorni pari, diciamo pure il Padre nostro, come siamo abituati a dirlo, liberaci dal male, ma le giorni dispari, ogni tanto a voce bassa, in modo da non scandalizzare quello che è vicino, diciamo liberaci dal bene. Perché come Pietro qualche volta noi crediamo di essere già, di sapere rispetto agli altri. Il bene capito male, questo è il peccato originale, non è altro, no. Sarete come Dio. Ma adesso, nel periodo di Natale, noi cantiamo, lui si è fatto come noi per farci come lui, il tentatore dice sarete come Dio. E dov'è il male? Questo è il massimo bene, è la massima speranza. L'unità, in principio del verbo era presso Dio, questa è l'unità. Come fare l'unità? Se tu capisci male... Se tu sei un credente che capisci male la tua fede, tu sei un disastro. E se lo siamo? Ma siamo un disastro soprattutto quando pensiamo di essere noi, di avere già tutto. Giovanni Battista allora, perché la cosa curiosa che mi intrigava, venendo qui, è questo, perché bisogna fare tutto in un'ora, no, e allora non c'è tempo. Giovanni Battista, venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce, e non lo è. E voi ricordate il Vangelo di oggi? È terribile, da un certo punto di vista. E questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei li inviarono da Gerusalemme, è un invio ufficiale, eh? Arrivano da Roma gli ispettori.
Un'intervista televisiva.
No, è molto più un'intervista, questo è un giudizio, questo è un tribunale, in realtà è un tribunale, chi sì. È proprio un'ispezione, autorità dalla congregazione della fede. C'è doppio Leviti a interrogarlo. Chi sei tu? E gli confessò, e non negò, e confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, che cosa dunque? Sei Elia? Rispose, non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose, no. Gli dissero dunque, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato, che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Come disse il profeta Isaia. Vedete che questi hanno già le caselle pronte. Se Giovanni Battista non rientra in questo che è la loro costruzione di fede, Cristo, Elia, il profeta, questa era l'attesa. Questo è quello che noi sappiamo che deve arrivare. E tu chi sei in queste caselle? Chi sei? Voce di uno che grida nel deserto, nel deserto. Come disse il profeta Isaia, però, erano stati mandati da parte dei farisei, lo interrogarono e gli dissero, perché dunque battete se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Vedete che c'è proprio questa sicurezza di gente che sa e non riesce a capire il nuovo che sta accadendo, l'imprevisto, perché non rientra in quello che loro sanno già. Giovanni rispose loro, io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Ma questi conoscono tutto, voi dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Conoscono già tutto questo. C'è già tutta una teologia, una scrittura, il codice, eccetera. È tutto già previsto. Cos'è questa cosa nuova? In mezzo a voi uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del santo. E c'è sempre questa costante. La cosa stupefacente che ho cercato di capire tra ieri e oggi, ma guardate, sono cose che non è che ho capito, poi sono andato, dopo che mi è venuta l'idea, non dovrei dirlo, ma mi è venuta, per sapere un po' che dovevo fare questa conversazione, ma c'avevo altre cose in corso. E quindi mi trovavo di fronte al crocifisso di Nicolai e ho detto, porca della miseria, ma quando ho riletto, che non avevo l'Evangelo, no? Ma quando ho riletto questa frase, di fronte al crocifisso, ho detto, Giovanni non è la luce, potrebbe rendere testimonianza alla luce. Poveri noi, siamo sempre Giovanni Battista di qualcuno, vero? E qualcuno ci ha fatto da Giovanni Battista, e noi vogliamo sempre, capito, essere adeguati, credibili. Testimoni credibili è una slogan che gira da qualche parte anche in diocesi, testimoni credibili. In che modo è credibile Giovanni Battista? Non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. La cosa curiosa è che ogni volta che si parla di Giovanni c'è sempre una specie di diminuzione. Giovanni sembra sempre diminuito. E c'è sempre quasi, lo vogliono mettere sempre in contrasto. Vedete la pagina di oggi, e forse non devo allungare più di tanto, però Giovanni è sempre diminuito, fino al capitolo 5, dove Gesù dice, nel capitolo 5, che è un contrasto fortissimo con gli avversari, e Gesù dice, io ho tre testimoni, c'è un altro maiuscolo, non metto in minuscolo ma in maiuscolo quella, c'è un altro che mi rende testimonianza del Padre, e dice, la prima testimonianza è quella di Giovanni, capitolo 5, la prima testimonianza è quella di Giovanni, e Gesù dice delle cose importanti. Voi avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza della verità? E poi però dice, io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi. Egli è una lampada che arde e risplende e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce, perché poi l'hanno ucciso. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. È strano, ogni volta... un'altra volta mandano a Giovanni e gli dicono, quello che era con te, capitolo 3, quello che era con te si è messo in proprio, sta battezzando e tutti fanno da lui. E Giovanni, voi sapete, ricordate cosa ha risposto? E cos'è questa concorrenza? Nessuno può prendersi se non gli è dato dall'alto. Io sono l'amico dello sposo, ma chi ha la sposa è l'amico dello sposo. E l'amico dello sposo gioisce sentendo la voce dello sposo, che tutto va bene con la sua sposa. Lui deve crescere, io invece diminuire. C'è sempre questa diminuzione, questo testimone, che deve rendere testimonianza alla luce, e il testo ci dice stranamente che lui non è la luce. E com'è che deve rendere testimonianza alla luce e lui non è la luce? E io ho pensato a tutte le situazioni in cui noi ci sentiamo inadeguati. Il genitore che sa che è testimonianza per il figlio, che vuole educare il figlio, e se ne sentono, e si sentono inadeguati. Se ricordassimo questa frase, Giovanni non è lui la luce, ma deve rendere testimonianza alla luce. C'è uno che è più grande, la testimonianza di Giovanni è dentro questa. Ma dopo un po' fanno lo stesso tentativo con Gesù Cristo, ed è lì che comincia la pagina della Samaritana, non come ce la fanno cominciare la terza domenica di Quaresima. Che mandano da Gesù Cristo e i farisei vengono a sapere che Gesù viene a sapere che i farisei erano venuti a sapere che Gesù battezza più di Giovanni, parentesi, ma non era vero, erano i discepoli che battezzavano. Quindi c'è un tentativo di nuovo di mettere in contrasto Giovanni e Gesù. Cosa fa Gesù? Taglia la corda. Gesù non è lui che battezza, però si medesima con i discepoli e lui dice ce ne andiamo di qui. Anche Gesù, come Giovanni, rifiuta la concorrenza. La via e deve andare in Galilea e deve passare per la Samaria. È lì che comincia questa. E quindi è Gesù che sta evitando ogni concorrenza, il di più, no? Vabbè, di più. Cioè questa, quindi mi chiedevo, cosa strana questo Giovanni Battista che è testimone, nel testo ci dice che non è la luce. Quasi che ci si potesse sbagliare, e ci si può sbagliare. Non è la luce, deve rendere testimonianza alla luce. Qualche volta noi vogliamo essere testimoni credibili e confondiamo l'annuncio del Vangelo con l'annuncio della nostra perfezione. Giovanni non è la luce, è una lampada, però è all'interno di questa storia e in qualche modo vedete che anche Giovanni Battista Ecco, che testimonianza dà Giovanni Battista quindi? Giovanni Battista non è semplicemente il testimone, è testimone di questa curiosa accettazione che deve venire. L'accettazione a cui ci invita Giovanni è accettare la diminuzione, accettare le tenebre. Accettare le tenebre come peccato, accettare le tenebre come convinzione che noi siamo già arrivati nella massima giustizia. E quindi il fatto che nel Vangelo di Giovanni, Giovanni Battista sia sempre, diciamo, un pochettino in meno, quasi svuotato della sua testimonianza, chissà, forse è un messaggio anche perché noi comprendiamo che scelta dobbiamo fare leggendo il prologo. Quindi il prologo non è questa pagina difficile. Il prologo è difficile perché ci chiama a queste scelte, a decidere cosa vogliamo fare, come pensiamo la nostra vita anche in relazione con gli altri. Termino col prologo perché poi, e così termino veramente, l'idea principale penso che sia stata chiara. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, torna questa idea, sì o no? Eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente e quindi c'è una scelta da fare. C'è chi la fa e c'è chi non la fa. E c'è chi fa un'altra scelta. Venne fra la sua gente ma i suoi non l'hanno accolto. I suoi non l'hanno accolto perché pensavano di essere già, chi sei tu? Noi sappiamo che Mosè ha parlato di Dio. Ma i suoi, in questo caso vuol dire anche il mondo in genere, diciamo, quelli che sono già convinti di avere la soluzione giusta. Vabbè. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolta. Quanti però l'hanno accolta ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di cane, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Ed ecco allora l'unità che si realizza, l'unità che era prima in principio, il Verbo era presso Dio, adesso il Verbo si fece carne. Dovremmo sempre ricordare che questa carne vuol dire fragile carne. L'aggettivo dovremmo mettercelo sempre. E il Verbo si fece fragile carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria. Nel Vangelo di Giovanni la gloria è sempre il momento della morte. Come mai il momento della morte è il momento della gloria? Bisogna avere questi raggi X. Gloria come di un unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. A questo punto ritorna Giovanni, ma se ritorna Giovanni vuol dire che c'è una scelta da fare. Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti perché era prima di me. Che scelta sta mettendo adesso? Entriamo proprio in quello che è l'incarnazione di Gesù nel popolo ebraico, in cui il popolo ebraico era prima, ha ricevuto prima tutto. La cosa strana di Giovanni Battista è che dice questo, no, ma lui era dopo di me perché era mio discepolo, poi mi è passato avanti, quindi c'è un venire dopo come discepolo, un venire dietro come discepolo, un passare avanti come Verbo incarnato, perché era prima di me. E la scelta qui che sta proponendo Giovanni Battista era: chi è che nella storia appunto si vede quasi superato? Lui veniva dopo di me perché era mio alunno, mio discepolo, mi è passato avanti perché era in alto, più in alto di me, era prima di me. E il testo è chiaro di chi sta parlando, sarà poi un dramma nel Vangelo e anche oggi del resto. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. E va bene, cos'è questa grazia su grazia? Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, ma grazia alla verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. E questa sarà una scelta nel Vangelo, questa scelta la deve fare chi è già con Mosè. E diranno: noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, a questo chi gli ha parlato? Vedete che è proprio quelli che, diciamo, sono convinti che loro sono all'origine di tutto, non ci può essere uno che passa avanti, no? Si mettono a posto di Dio, ma non è degli ebrei che stiamo parlando di noi, no? Di noi che pensiamo a un certo punto di sapere già tutto, abbiamo già tutto, tutta la nostra teologia, è tutto un castello, poi basta pungere e tutto scoppia da un certo punto di vista. E quelli che sanno già tutto dal punto di vista di fede, a Mosè ha parlato Dio, e bisogna entrare in questo strano superamento, sì, però tu poi la scelta sarà fatta, ti fermi a un pezzo di storia della salvezza, ti fermi lì, rinunci ad avere grazia su grazia. Ma per avere grazia su grazia, Giovanni Battista si dice, bisogna accettare che uno che era dietro di te ti è passato avanti perché era sopra di te. Dio è più grande delle nostre costruzioni di verità, delle nostre costruzioni teologiche. Non ce la prendiamo con gli ebrei, siamo noi che abbiamo preso il posto in questo senso, no? Dio nessuno l'ha mai visto, e Giovanni dirà, c'è in mezzo a voi uno che non conoscete. Accettare per un momento che Dio è più grande, che non gli abbiamo fatto la telefonata stamattina per dire quali sono i principi non negoziabili. No, dobbiamo sempre un po' passare come Giovanni Battista, non è lui la luce, non so tutto io, Dio è più grande e lui la luce è un'altra. Dio nessuno l'ha mai visto, però il figlio unigenito che è nel seno del padre e allora ci riporta a questa unità, lui ce l'ha rivelato. E allora questo verbo, alla fine che è il verbo, è questa parola che è passata attraverso luce e tenebre e ci racconta adesso, ci comincia a raccontare come è possibile scoprire cose di cui dobbiamo accettare che non le conosciamo prima. L'ho finito. Questo per me è il prologo. Non è una pagina di teologia, è una scelta che viene proposta, duplice scelta. Agli uomini per dire siamo nelle tenebre, astro incarnato nelle umane tenebre. Alla fine quella poesia ve la leggo, anche se ci riesco fino alla fine. E poi la scelta agli uomini religiosi, che pensano già di avere tutta la costruzione fatta. Dio nessuno l'ha mai visto, lui ce lo racconta. E per raccontarlo abbiamo anche bisogno di incontrare dei Giovanni Battista. In Sardegna Giovanni Battista è molto importante, ed è soprattutto il patrono dei pastori. Patrono dei pastori. Non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza della luce. Capite cosa volevo dire con questa frase? Non è lui la luce, ma deve rendere testimonianza alla luce. E allora? Certo che ci sentiamo inadeguati ad essere testimoni, perché abbiamo avuto le Giovanni Battista per noi, dovremmo essere Giovanni Battista per tutti in qualche modo, e siamo inadeguati. Però la nostra testimonianza è presa in mano da uno che conosce tutto, come dice Pietro, tu sai tutto. E in quel tutto c'è la fine del di più, chiami tu più, no. Finito il più, lo lasciamo a chi si illude di poter essere nella via della perfezione. Tu sai tutto, tu sai la mia luce e la mia tenebra, però la mia tenebra in te sono testimonianza di luce, perché come c'è all'ingresso di Subiaco, tu l'hai visto all'ingresso di Subiaco, c'è una piccola immagine che dice la luce splende tanto di più quanto più profonda è la tenebra. Se voi avete qualche cosa da dire, io...
Antonio, io non ho la cosa che vi faccio. L'osservazione di questo di Dio, leggiamo questa affermazione, sta parlando di un progetto, io so tutto,
l'unità.
Ecco, la parola che manca tutto il suo bel discorso, penso, secondo me, io scendo sulla terra. Non pensa a lei, perché lo penso anch'io, che Giovanni sapesse chi era Gesù. Cugini, madre cugina. Elisabetta diceva a Maria, Maria, il bambino si stufa in grembo. Come detto, lo sappiamo che Elisabetta è il figlio di Giovanni.
Sì, 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 questo è il Vangelo di Luca.
Sì,
cioè, il Vangelo di Giovanni.
Sarà tuo cugino ed è figlio di Dio, e deve anche saperlo. Quindi è chiaro che Giovanni potesse scrivere.
Il Vangelo di Luca.
Sì, va bene, io parlo del quarto Vangelo del Nuovo Testamento. E dove appunto se Giovanni sapeva che il cugino suo era figlio di Dio, non poteva certamente metterlo davanti a lui, ma doveva essere sicuramente il suo precursore, ben sapendo che nessuno poteva superare il cugino, che era Dio e figlio di Dio. Quindi ecco che la vita di Giovanni secondo me è ligata in rapporto al fatto che saputo dalla madre di Elisabetta che quel bambino, suo cuginetto, era figlio di Dio. E parlo di progetto, anche Pietro, ti amo, tu lo sai. E quando uno ama, vuole restituire, può amare fino alla morte.
Perché? Era convinto Pietro all'inizio.
Ma perché Pietro non si è fatto ammazzare quella notte? Perché fa fare cioè, un progetto che è preciso. In origine, il verbo si parla di un progetto. Quindi ecco perché dico che tutto è stato fatto, tutto è avvenuto perché Dio ha voluto che il percorso per l'uomo, per la vita, per la salvezza dell'uomo passasse attraverso se stesso, attraverso il suo figlio, attraverso il verbo. Quindi io avrei, io metto nel suo discorso la parola progetto.
No,
non esiste.
Ho capito, adesso se mi lasci parlare. Io non la metto. Dal punto di vista di metodo, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, leggiamo il Vangelo di Giovanni. Giovanni in questo Vangelo dice: io non lo conoscevo, però chi mi ha mandato mi ha detto colui sul quale vedrai scendere lo Spirito è lui. Quindi in questo momento stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni e anche se dovessimo leggere il Vangelo di Luca dovremmo essere prudenti in fare tutte queste ricostruzioni, Giovanni cosa sapeva e cosa non sapeva. Il nostro testo è questo, e prima capire un Vangelo, abbiamo quattro Vangeli, altrimenti se ci avessero, diciamo, se lo Spirito Santo avesse voluto fare un misto ce l'avrebbe già fatto lui, l'hanno fatto con i gesuiti, pensano. Tutto quello che lo Spirito Santo non ha pensato, quello non ha pensato i gesuiti, lo pensano i gesuiti a fare questa mistura di Vangeli, ma lo Spirito Santo non l'ha fatta. E quindi prima di tutto capire un Vangelo, la parola progetto, io non la uso, è giusto usarla, però attenti bene, quando usate la parola progetto voi la usate alla fine, è alla fine che si comprende. Da un certo punto di vista è quando noi finiamo che sappiamo chi siamo stati, dal punto di vista anche di psicologia, è quando io muoio, e anzi è dopo che si comprende, anche dopo che tu sei morto, che noi comprendiamo chi è stato Gesù Cristo anche. Perché questo, sappiamo, tutto questo ci viene detto da chi ha visto già la fine, eh? Quindi la parola progetto è un termine interpretativo in cui noi vediamo tutto alla luce di un senso che alla fine abbiamo capito. Ma nel mentre che le cose avvengono, Gesù Cristo anche, dico questo, so che tu lo sai, ma devo chiarire, perché io non mi piace quella parola progetto, come non mi piace la parola piano di salvezza. Noi preti piano di salvezza, progetto, momentino. Gesù Cristo non è che avesse il telefonino sempre in mano per dire, dunque adesso il navigatore mi dice destra, perché è stabilito che vada a destra. No, Gesù Cristo nel Getsemani è stato il momento della libera scelta. Lui poteva andare da quella parte, 5 minuti di salita gli bastavano, per salvarsi. Invece dice, quando sta decidendo, dice pregate per me perché lo spirito è pronto ma la carne è debole. Non è un progetto fatto, è un progetto che avviene lì, che avviene attraverso quelle scelte che Gesù Cristo fa in quel momento, liberamente. È il momento del Getsemani, è il momento della, in cui si trova la massima libertà. Perché conoscete qui quella zona, 5 minuti di salita, bella salita, forte, ma sarebbe salvo, chi lo cerca in Efraim? Nessuno. Però alla fine dice, quando lui ha deciso e va dai discepoli, dice adesso basta, riposatevi, ho deciso, e dice andiamogli incontro, chi viene a prendermi viene da questa parte, andiamogli incontro. Il progetto avviene attraverso scelte libere in cui uno non sta pensando a realizzare il navigatore viene alla fine. Questo ha un senso nella nostra vita, ma nel mentre io adesso decido, la verità viene adesso. Noi siamo abituati sempre a pensare a una verità astratta, una verità che è prima di noi, sopra di noi, e quando noi andiamo a questa unità, perché io non ho dimenticato questo primissimo scene, ma quindi il senso di questo prologo è che si parte da questa prima scena, poi avremmo dovuto vedere le varie scene, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, e vi era in principio presso Dio. E dirlo con questo respiro di una pace goduta. pace goduta, e noi sappiamo che sappiamo cosa, ci, cosa il testo ci riserva, che invece tenebre e luce, luce nelle tenebre, c'è un contrasto, e questo contrasto, in questo contrasto questa luce scende nelle tenebre, non per vincere le tenebre, ma viene nelle tenebre. Noi dobbiamo accettare le tenebre come male e soprattutto accettare, accorgersi di quello che è il pericolo di essere santi subito. E quindi l'unità avviene, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Sarà possibile in questo mondo dove tutto è stato fatto per mezzo di Lui e invece ciò che era vita gli dà la morte? L'unità riappare alla fine, perché l'unità comincia da fare attraverso la testimonianza inadeguata di Giovanni. Inadeguata, però indispensabile. Non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. L'unità avviene se noi cominciamo a prepararci come Pietro per dire tu sai tutto. Tu sai tutto vuol dire tu sai la mia notte e sai il mio giorno. E poi la seconda scelta, agli uomini religiosi che credono già di sapere tutto, Mosè, certo Mosè, ma grazia su grazia. E alla fine il Verbo, nessuno l'ha mai visto, lui il Verbo lo racconta. Quindi il prologo ci lancia nel racconto del Vangelo, ma il progetto è quello di fare unità, di fare in questo mondo unità, ma sapendo fare unità drammatica. Questa pagina era la pagina della notte di Pasqua, non la pagina del Natale. E la pagina del Natale è tutta diversa da quella di Luca, dove ci sono pastori, cugini. No, qui è proprio, diciamo, i valori portati al massimo. Ma la tua osservazione mi fa ricordare che forse è meglio, sono due prologhi nel Vangelo di Giovanni, secondo me io lo metto, un prologo poetico, poi c'è un prologo narrativo, in cui c'è una di quelle frasi che tutti parte lì, si Natanaele, lo leggo tutto. Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea, incontrò Filippo e gli disse seguimi. Filippo è il primo chiamato. Curioso, perché c'è anche Pietro che è chiamato, ma Pietro si sentirà dire seguimi alla fine del Vangelo. Sono due chiamate per Pietro, all'inizio e poi alla fine, quando ha capito tutto deve ripartire, però bene. E gli dirà, tu Pietro, tu volevi prima morire per me, eri volontario della sofferenza, non ho mai capito questo. Tu eri volontario della sofferenza e no, tu stanotte mi rinnegherai. Però quando Pietro... Gesù gli dice e un altro ti porterà dove tu non vuoi, in quel momento che Pietro muore davvero non vorrà dove tu non vuoi, finito il volontario, anche Pietro deve accettare di morire e sarà martire, ma non senza il vanto del volontario, ma dando gloria, però, quindi differenza tra vanto e gloria. Ma la chiave poi per vedere questa unità, e voi ricordate la frase, no, Natanaele dice come mi conosci? Prima che Filippo ti chiamasse ti ho visto quando eri sotto il fico. E ti ho studiato molto qui, dice il fico, quindi si mettono a dire che tutti gli ebrei avevano ben fico, no? Che andavano a leggere la... Natanaele si meraviglia, no? Ti ho visto quando eri sotto il fico. Il senso viene da ciò che c'è dopo. E Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele, gli risponde Gesù. E perché ti ha detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse, in verità vi dico, e cambia dal tu al voi, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Traduciamo in esegesi rapida, a modo mio, poi le note che ripagino le lascio ad altri che si chiamano colleghi. Tu ti meravigli perché ti ho visto a casa tua, ti ho visto sotto il fico, ti ho visto a casa tua, ti meravigli? E mi dice che sono il re di Israele, ti dico una cosa più grande, vedrete i cieli aperti, il cielo aperto la casa di chi è? In principio il Verbo è la casa di Dio, i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo, traduciamo, ecco il progetto del Vangelo di Giovanni, tu ti meravigli che ti ho visto a casa tua e Gesù ci ha visto a casa nostra, è venuto, ecco il Natale, è venuto, tu ti meravigli che ti ho visto a casa tua. Ti dirò una cosa più grande, mi vedrete a casa mia. È un appuntamento. L'Apocalisse, busserò, cenerò con lui e lui con me. Capitolo 14 di Giovanni, vado a prepararvi un posto e quando l'avrò preparato tornerò per portarvi. Ma per vado a prepararvi un posto, non è un posto geografico, è il posto del figlio con il padre, perché nella casa del padrino ci sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Quindi Gesù vive la sua figliolanza col padre e dice, in questo tipo di rapporto col padre ci sono molti posti. Tutti meravigli, perché noi ci possiamo meravigliare nel Natale, perché è stato impensabile. Lui che era la vita viene, troverà la morte, ci vede a casa nostra e ti meravigli per questo. Ti dico la cosa più grande, vedrete i cieli aperti, mi vedrete a casa mia. Il Vangelo di Giovanni è questo invito all'unità. Però per essere unità bisogna passare attraverso l'accettazione della notte. È la notte che è il tuo peccato ed è la tua santità, subito. Capito male. E tra il peccato e la santità, voi capite che nel Vangelo di Giovanni qual è la cosa più pericolosa. È la santità di chi dice, noi abbiamo già, a Mosè ha parlato Dio, noi sappiamo la verità, tu chi sei? Se non sei il Cristo, se non sei Elia, se non sei il profeta, chi cavolo sei? Già, chi cavolo sei? Non so se ho risposto.
Sì, ci vedrà anche la storia. Non ho voluto
parlare. Io non dico, questo è il modo più violento. Siamo 2000 anni che cerchiamo di capire, abbiamo fatto di tutto per capire male. Per
interpretare il Vangelo in questo modo, scusa, chi soltanto chi
e io ho fatto
esperto,
ho fatto
la strada, no, no, mi permette di essere cattivo adesso.
Ma perché non io ho fatto ragionamenti.
Non possiamo cogliere le sottigliezze.
Ma sono sottigliezze, già nell'otto è una sottigliezza.
No, il resto, lo sappiamo. Anzi, per cui già nell'otto è il momento che non lasciamo la ferro, però tu abbia pazienza. Quindi, se tutto il discorso incontrato sul Vangelo di Giovanni è interessantissimo.
Capite qual è il pericolo maggiore, capite qual è?
Io confermo che non essere convinti di sapere già tutto, è quello il pericolo.
Certo.
Confermo che dobbiamo aiutare la nostra
umanità. Ma visto... avrebbe voluto leggere, mi ha dato un'idea lui, perché rischio è rischio. Lui voleva leggere, il signor Ciampiere voleva leggere la poesia di Manzoni. Io ho detto, certo, a San Gavino abbiamo letto un'altra poesia, che di per sé sembra che non sia per Natale, però. No, il Natale, no, io non vi leggo quella. Ma è una poesia che ogni tanto leggo e devo stare un po' attento, va bene, ma. Abbiamo letto a San Gavino in un corso, capita che io sto funzionando come direttore dell'Istituto di Scienze delle Giorni di San Gavino, nella vita capitano cose strane. Ungaretti ha fatto quattro poesie, ha fatto una poesia con i suoi quattro fiumi, Alessandria, lui è nato nell'Alessandria d'Egitto, poi la Senna, l'Isonzo, la guerra e un altro fiume di là. Poi, durante il periodo del bombardamento a Roma, ha fatto una poesia sul Tevere, il cristianesimo, ed è questa. Il mio fiume anche tu, Tevere fatale. Ora che notte già turbata scorre, ora che persistente come a stento e rotto dalla pietra un gemito d'agnelli si propaga, smarrito per le strade starrefatte, che di male l'attesa senza requie, il peggiore dei mali, che l'attesa di male imprevedibile intralcia animo e passo, che singhiozzi infiniti, a lungo rantoli, agghiacciano le case, tane incerte, me l'ha spiegato uno che ha vissuto i bombardamenti, quando arriva il bombardamento si rifugiano, si sentono come doppi, tane incerte. Che singhiozzi infiniti a lungo rantole ghiacciano le case, tane incerte, ora che scorre notte già straziata, che ogni attimo spariscono di schianto o temono l'offesa, tanti segni giunti quasi divine forme a splendere per ascensioni di millenni umani. Ora che già sconvolta scorre notte, e quanto un uomo può patire, imparo. Ora mentre schiavo il mondo da vessare pena soffoca, ora che è insopportabile il tormento si sfrena tra i fratelli in ira a morte, ora che osano dire le mie blasfeme labbra, Cristo, pensoso palpito, perché la tua volontà si è tanto allontanata? Ora che pecorelle con gli agnelli si sbandano stupite e per le strade che già furono urbane si desolano. Ora che prova un popolo, dopo gli strappi dell'emigrazione, la stolta iniquità delle deportazioni, ora che nelle fosse con fantasia ritorta e mani spudorate, dalle fattezze umane l'uomo lacera l'immagine divina e pietà in grido si contrae di pietra, ora che l'innocenza reclama almeno un eco e geme anche nel cuore più indurito, ora che sono vani gli altri gridi, vedo ora chiaro nella notte triste, vedo ora nella notte triste, imparo. So che l'inferno s'apre sulla terra su misura di quanto l'uomo si sottrae folle alla purezza della tua passione. Fa piaga nel tuo cuore la somma del dolore che va spargendo sulla terra l'uomo. Il tuo cuore è la sede appassionata dell'amore non vano. Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nelle umane tenebre, fratello che ti immoli perennemente per riedificare umanamente l'uomo, santo, santo che soffri, maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, santo, santo che soffri, per liberare dalla morte i morti e sorreggere noi, infelici, vivi. D'un pianto solo mio non piango più, ecco ti chiamo santo, santo, santo che soffri. Questo è Natale, eh? Astro incarnato nelle umane tenebre, la vita diventa luce, la luce splende nelle tenebre, a seconda delle nostre scelte capiremo della notte triste e imparo. Bello ora chiaro della notte triste imparo. Io non avevo altro da dire oggi.
Sì, se mi posso permettere una affinità di cose però tra il Natale del Manzoni.
Sì.
E quella del Ungaretti, cioè Ungaretti parla di astro incarnato, quindi un qualcosa che viene dall'alto che si incarna, perché poi chiamandolo santo l'umanità
di un pianto solo mio non piango più,
ecco,
e questa è la vicinanza di un pianto solo mio non piango più,
ma anche nel Manzoni
sono molto diversi,
certamente molto diversi.
Se vedere il divino nella storia umana per trovare senso, per trovare forza, in modo molto diverso però, perché
se volete c'è una grossa differenza, che è la difficoltà in cui ci troviamo noi. La cosa, diciamo, il Manzoni recupera tutto attraverso la visione di Gesù bambino. Ma quando parla di teologia è vittima della stessa teologia di cui siamo vittime noi, perché arriva a dire qual mai, trainati all'odio, qual era mai persona che al santo inaccessibile potesse dir perdona. Capite? Noi abbiamo portato un uomo intelligente, che era anche il Manzoni, a pensare Dio come il santo inaccessibile. E questo viene dal modo con cui abbiamo letto in principio. È chiaro che adesso non devo cominciare nel principio per il racconto della Genesi, sarei anche pronto a farlo, perché è la stessa cosa. Però, avendo letto, perché sono quelle, no? La cosa che si ricorda di più del Manzoni, così abbiamo letto anche questa, quel masso che dal vertice di lunga erta lontana, abbandonato all'impeto di rumorosa frana, per lo scheggiato calle, precipitando a valle, batte sul fondo e sta, là dove cadde immobile giace in sua lenta mole, né permutar di secoli fia che rivede il sole della sua cima antica. Sono virtude amica in alto non trarrà. Questo va bene. Tal se giaceva il misero figlio del fallo primo, dal dì che un'ineffabile ira promessa all'imo d'ogni malor gravollo, donde superbo collo più non potea levare. Chiaro che se noi abbiamo parlato di questi primi capitoli della Genesi che volevano dire che in principio era la benedizione, in principio Dio si è fatto vicino. Com'è che abbiamo portato persone intelligenti e noi che siamo intelligenti a pensare tutta una costruzione del peccato originale a un santo inaccessibile potesse dir perdono? Ma il racconto ci diceva che Dio scende quando c'è un po' di fresco, scende, dove sei? Dove sei? Cosa che ti ha detto? Ma è Caino che dice, no, ma tranquillo Caino, io sono vicino a te, chi tocca a te tocca a me. Il messaggio di quella è Dio che si è fatto vicino. E Guaretti lo dice, di un pianto solo mio non piango più.
C'è oltre un secolo di distanza, vedo.
Ma noi abbiamo introiettato una teologia che fa un Dio santo inaccessibile, un Dio tutto il rovescio di quello che ci dice la Bibbia, il Dio di Gesù Cristo. Capite che allora arriva un Papa che, grazie a Dio, speriamo che lo lasciano continuare a dire. Spero anche che un giorno o l'altro il Papa chiarisca bene qual è il suo pensiero e qual è il fondamento del suo pensiero. Perché se continuiamo a leggere la Bibbia così, togliamo la speranza. Il Papa ha detto, non fatevi togliere la speranza. Ma da chi? Da chi parla di Dio in certo modo, passando di sapere già tutto, perché abbiamo fatto la costruzione. E io dico, no, leggiamo i racconti. Io continuo a insistere oggi. Tu mi dici che è solo chi ha studiato. Ma fatemi il favore, oggi, mi dite una cosa su cui io ho fatto forza dei miei studi? No, al massimo mi sono fatto forza perché quella frase lì l'ho capita ieri di fronte. Per una storia che in questi giorni sta capitando, certamente. Lui che non era la luce deve dare testimonianza alla luce. Questa è una buona notizia. Forse mi spiego. È una scelta, però guai, noi togliamo la speranza. E avendo parlato così di Genesi 3, che Dio castiga e con dolore partorirai, è chiaro che poi vedo il dolore di una mamma che aspettava un figlio tanto tempo, poi ce l'ha e ce l'ha malato, tanto che bisogna portarlo a guarire, finalmente sta bene, ma capite che in questi anni come ha letto quella con dolore partorirai? Gli avevamo dato 7 anni di lacrime? Mentre invece è Dio che era vicino. Quindi quando il Papa dice non fatevi togliere della speranza, voi capite a chi sta parlando, eh? E di chi sta parlando.
Però vero, Don Antonio, c'è una cosa. Sì, questo fatto, questa interpretazione così rigida, veniva tutta e viene ancora da tutta una storia biblica che ci stiamo provando. Però c'è anche una strofa nel regno. Dove dice, a un certo punto dice, ma è tu, Gesù, ti sei degnato di assumere la nostra umanità?
E a che costo? E a che costo?
Qual grazia a tanto loro sortilla? Ecco, se in suo consiglio ascoso vince il perdono, pietoso immensamente, cioè se a un certo punto lui con tutto questo che ha fatto l'uomo viene qui e perdona tutto,
se lascia è mettere
immensamente pietoso.
Com'è che perdona? Che... perdona morendo.
Perdona morendo.
Lasciandosi condannare in nome di Dio.
Cioè, è lì la grandezza.
Non dimenticare mai la concretezza della storia.
È quello, certo, c'è questa creatura che cade come un masso dall'alto che
no.
Sta giù.
Non c'era presente, non c'era presente, non c'era presente, non c'era presente,
non c'era presente, non c'era
presente, non c'era presente,
non
c'era presente,
non stiamo parlando di immagine, stiamo parlando dell'idea.
Voglio dire, ha detto più di...
Quello che...
Chiara è molto utile tra l'altro, si parla di tre, quindi il senso, noi siamo impastati di tenebra, no? Perché tenebra è così intorno a noi, nel mondo non siamo che ciascuno di noi, però
perché
possiamo essere testimoni della misura quindi in cui riconosciamo la luce, o no?
La luce alle tenebre. La luce alle tenebre.
Sì, se riconosciamo la nostra tenebra, riconosciamo chi è la luce, in quel senso possiamo essere testimoni. Perché altrimenti se fossimo solo tenebra, che testimoni potremmo essere? Quindi.
Certo. Però tranquilli. Tranquilli.
Credo che qualcuno deve andare anche via. Certo, Antonio adesso non vi potrei dire che lui è stato luce stasera, perché è chiaro, dopo quello che ci ha detto. Però è anche vero che ci ha aiutato a vedere qualcosa che forse noi non riuscivamo a vedere molto bene. Io sono contento stasera perché sì, forse non abbiamo aiutato chi ancora deve fare il presepio, ecco, con la lezione di Don Antonio, no? Perché magari forse i Vangeli sinottici potevano essere più adatti. Però accidenti, leggere, vivere, accostarci al Natale in questa visione, io credo che sia stata una bella cosa, ecco, stasera, e quindi di questo sicuramente ti ringrazio. E mi fa dire, quindi anche come assistente della Storia Cattolica, che le risorse che comunque noi abbiamo ad Oristano bisogna sfruttare.